Allora, come silenziamo questi telefoni, non ne posso più di sto cinguettio. È una settimana che ci tiene compagnia sto cinguettio del... Come promesso, concludiamo il nostro percorso degli incontri di Gesù con le donne nel Vangelo con Maria di Magdala e l'incontro che troviamo in Giovanni, anche in Giovanni, noi lo prendiamo stamattina da Giovanni, ma trovate i paralleli sia in Matteo che in Marco. E così pensavo che fosse bello concludere anche con un racconto di apparizione. Quindi leggo Giovanni 20, 11, 18. Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore, e non so dove lo hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabboni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto». Se prendiamo il brano precedente, la pericope precedente, quindi l'episodio dei due discepoli che vanno al sepolcro, al versetto 10 abbiamo: «I discepoli se ne tornarono di nuovo a casa». È interessante, eh? Due dei suoi tornano a casa, uno, lei, una discepola, ecco, possiamo dire, una donna, la Maddalena, invece sta. Lei sta. Perché sta? Perché lei ha la ferma convinzione che l'amore fiorirà là dove è stato trafitto. La Maddalena è una che se ne intende di amore, perché è stata profondamente amata. Questo teniamolo presente: la Maddalena è colei dal quale sono usciti sette demoni. Sette è un numero simbolico, ovviamente, la totalità. Quindi ha fatto l'esperienza della liberazione del male, dal male, ad opera dell'uomo Gesù di Nazaret. Quindi ha fatto un'esperienza di perdono, di amore, di abbraccio, di recupero. Adesso lei, come amante, sta lì, perché ha ascoltato chissà quante volte Gesù che le ha detto: se il chicco di grano caduto a terra non muore, non porta frutto. Quindi lei sta in quel giardino dove il seme, il suo amato, il seme, porterà frutto, perché l'ha detto lui. Adesso lei sa che il chicco deve sbocciare e sta lì finché non lo vede sbocciato. Questa è la perseveranza dell'amore. Sapere che il seme si apre laddove è stato sepolto, che il chicco di grano germoglierà laddove è stato seminato, e non altrove, e non altrove. Quindi lei ha due convinzioni. Sa che l'amore porterà frutto, perché l'amore porta frutto, e che l'amore è fedele. Ecco, perché è importante questa indicazione per la nostra vita anche spirituale? Perché noi rischiamo di andare altrove a cercare la vita. Noi andiamo altrove per vedere sbocciare l'amore, ma la Maddalena stamattina ci insegna che è proprio là dove l'amore ci ha fatto morire che sboccerà qualcosa di fecondo. Tradotto, è la situazione, la nostra situazione, quella che viviamo nei nostri ambienti, per quanto difficile, per quanto ferita, per quanto sofferente, ma se le viviamo con amore, lì constateremo anche lo sbocciare di una fecondità che non avrà più fine. Ecco perché è importante che la Maddalena sta dentro a quella situazione. Questo è un passo, credo, di una lezione, se vogliamo, di realismo. Noi cristiani siamo anche facili a sognare. Noi, l'umano, ecco, più che il cristiano, quindi anche il cristiano. L'umano è tentato di pensare che la felicità sia sempre altrove e mai nella situazione che si sta vivendo. Ecco, il Vangelo, tutto il Vangelo, ma in particolare questo episodio, ci ricorda forse che la questione è stare lì, avvolgendo tutto con l'amore e poi constatare che il frutto ci sarà, che la perla trasformerà le ferite e che si farà esperienza di risurrezione. Ecco, lo stare. Prendo un esempio a simbolo, ovviamente, provate a pensare l'albero. L'albero può crescere, può diventare grande, può portare frutto, può fiorire, perché sta lì. Se un albero cambiasse ogni 5 giorni, ogni 6 mesi, ogni anno, posizione, guai. Bisogna stare lì perché le radici possano diventare forti. Possiamo dire che tutto quello che ci succede è la miglior cosa che ci possa accadere. Il problema è che noi pensiamo che ci possa sempre accadere qualcosa di migliore. Tutto quello che ci succede è la miglior cosa che ci possa accadere. Un mistico dice: tutto è adorabile, tutto è adorabile, tutto quello che ci accade. E come lo viviamo che fa la differenza. E come vivi la situazione, con quali occhi contempli la realtà, che fa la differenza. Questi concetti vengono espressi molto bene da un autore che ha scritto un libro, ne ha scritti diversi, ecco. E ho visto che qualcuno lo sta leggendo in questi giorni. Lui si chiama Pablo Dors, non so se lo conoscete, è lui è un autore conosciutissimo in Spagna. Questo libro, Biografia del silenzio, è un grande best seller in Spagna. In Italia non è molto conosciuto, anche perché è pubblicato da Vita e Pensiero, quindi una casa editrice un po' di nicchia. È un libro veramente splendido, è uno dei più bei libri che io abbia letto, questo non vuol dire niente, ecco. Lui è un prete, lui di professione fa romanziere in realtà, scrive romanzi, ma è un prete, è di Madrid. Ha scritto dopo 10 anni di meditazione, questa preghiera interiore, ecco, che lui conduce, ha scritto questo testo. E si ferma molto su questa realtà, cioè sul riuscire, ma non per atto morale, ma come conseguente a l'ascesi della preghiera, della meditazione, riuscire a vivere il momento presente come la migliore cosa che potesse accaderci in questo momento, cioè è vivere, è licht nunc, no? Vivere il momento presente, perché è il momento presente che è colmo di potenzialità. Tutto ciò che accade è adorabile, tutto. Anche la morte, anche le morti. Mi viene in mente adesso, questo non lo dice Dors, ma mi viene in mente, dove può condurre una vita contemplativa, cioè una vita che matura attraverso una vita interiore forte. Ecco, questo ce lo insegna Edith Stein, ovvero Santa Teresa Benedetta della Croce, al secolo Edith Stein, questo genio, morta ad Auschwitz in un campo, in un forno, nel senso che è stata gassata ad Auschwitz. E in un suo scritto, in uno degli ultimi suoi scritti, cito a memoria, lei scrive questo: la contemplazione è l'intelligenza che matura sino all'amore, tanto da riuscire a scorgere il bene nel male. La contemplazione barra la vita interiore barra la meditazione, ecco, questa vita interiore, questa vita profonda, e l'intelligenza, quindi una questione anche di testa, perché non va messa al macero l'intelligenza, e l'intelligenza che matura sino all'amore, tanto da riuscire a contemplare, a vedere, a percepire il bene nel male. E padre Rupnik, padre Marco, a cui accennavo ieri, quello che ha fatto anche i mosaici giù da padre Pio, ma poi li ha fatti anche alla facciata di Lourdes, rivalutiamo Lourdes, lui ha iniziato con la Redentoris Mater, questi 660 metri quadrati di mosaico nella cappella apostolica. Ma padre Marco rappresenta Edith Stein in un mosaico splendido, perché si vede Edith Stein da monaca carmelitana che abbraccia un roveto ardente, nell'atto di abbracciare un roveto ardente. Lei, sapete, è ebrea di origine, e quindi prima lettura lei sta abbracciando il roveto ardente dal quale Yahweh ha parlato a Mosè, e poi viene innata tutta la storia dell'Esodo. Ma uno sguardo più profondo se si guarda bene, quel fuoco dipinto, lavorato mosaico, tra il fuoco si nota un filo spinato. E questo filo spinato è il filo di Auschwitz, cioè è l'inferno di Auschwitz. Quindi quel fuoco è il fuoco di Auschwitz. E lei lo sta abbracciando. Lei lo sta proprio abbracciando come fosse un amato. E la spiegazione di Padre Marco è proprio questa, perché lei è arrivata attraverso un'ascesa, attraverso un cammino di vita interiore molto profondo, a vedere Dio che le stava parlando attraverso quel fuoco infernale. Capite? Anche l'inferno può rivelare il Dio che ci parla. Anche l'inferno, cioè le situazioni infernali che viviamo, possono rivelarci il Dio che ci parla, che ci raggiunge, e noi possiamo abbracciarlo. Capite quel discorso che vi facevo in questi giorni dell'importanza dell'integralità, dell'integrare? Il problema è che noi separiamo tutto, siamo molto dualisti, il bene, il male, il bianco, il nero, il peccato, la santità. No, la questione è, la vita è quella che è. La vita è quella che è. Noi la vita non la scegliamo, fateci caso, il 99% delle cose che ci capitano non le scegliamo, ci capitano. Guai se vivessimo soltanto le cose che scegliamo. Ma la questione è come vivere le cose che ci capitano. E questa è la sapienza, come vivere le cose che ci capitano. Anche quelle drammatiche, anche quelle infernali, anche quelle mortifere. Questo vuol dire diventare uomini integrali, ma se vogliamo usare un sinonimo, questo vuol dire diventare santi. Chi è il santo? Il santo è l'uomo integrale. Questa è la santità. Inglobare, annettere, abbracciare tutto, tutto, non separare nulla, perché la separazione è diabolica, è il diavolo che separa. Noi dobbiamo diventare capaci di integrare. Avete presente il grande simbolo dell'estremo oriente taoista, no? Del Tao, lo Yin, lo Yang, no? Questo cerchio che è il simbolo della perfezione è formato da bianco e nero. E tu arriverai alla perfezione, cioè al compimento di te, quando terrai unite tutte queste forze, anche negative. Perché noi siamo fatti così, noi siamo una sfumatura di grigi, ecco. Noi siamo 50 sfumature di grigi, per fare una citazione. Capite? Ecco, la Maddalena è questa, ecco, la Maddalena è questa. E la Maddalena sa, ha integrato, adesso nella sua santità, sta lì, perché sa che anche, beh, Gesù è quello che ha integrato completamente tutto sulla croce, no? È l'atto non dico a livello di quantità, ma a livello metafisico, ecco, è il male supremo, ovviamente, la croce, eppure lui l'ha vissuto, ha spalancato le braccia, ha abbracciato quella realtà. E l'effetto c'è stato. Non è morto. Non è morto. Quindi, per questa pericolo che stiamo leggendo è veramente una lezione di realismo. Possibilità di integrare tutto. Allora vivere, ecco, io penso che la Maddalena ci insegni questo, a vivere ogni situazione nella speranza se seminato nell'amore sboccerà senz'altro. Anche le nostre diatribe, anche le nostre insofferenze, anche le situazioni più drammatiche, le nostre lotte, le nostre incomprensioni, abbracciale nell'amore e porteranno frutto. non fare violenza, ecco, non fare violenza a queste situazioni. Non uccidete sempre il lupo, dice Gesù, perché il lupo e l'agnello possono pascolare insieme. Ecco l'importanza del vivere l'ic et nunc dell'esistenza, tutto quello che ci capita. Poi se c'è tempo vi leggo questi passaggi molto belli di Pablo d'Orsa. C'è nella tradizione zen, buddista zen, c'è un bellissimo aforisma di un discepolo che va dal maestro, questi grandi asceti, e gli domanda: maestro, ma cosa devo fare per avere la felicità? Ecco. Dammi la via della felicità. Il maestro tace, dopo lo guarda e gli dice: quando mangio, mangio, quando dormo, dormo. Tutto lì, tutto lì. Il problema nostro è che siamo sempre altrove, siamo sempre altrove, con i desideri, con i pensieri, con le immagini. Facciamo una cosa, mangiamo e facciamo mille altre cose, no? Dormiamo e pensiamo a mille altre cose, no? Ecco dove risiede il vivere il momento presente. Dovremmo imparare molto della tradizione zen, molto. E Henri de Lubac, e non sto citando, quindi vado sul sicuro, Henri de Lubac mi ha stupito nell'introduzione a un testo di teologia buddista proprio. De Lubac scrive che il buddismo è la religione con cui abbiamo più affinità e quindi con cui possiamo dialogare maggiormente. Pensate. Il buddismo non parla dell'ebraismo. Ha stupito anche a me sta cosa. Poi magari anche su questo possiamo dire qualcosa. La Maddalena sa che la storia, la realtà è quella che è. Sa che la morte di Gesù è una morte banale. Anche questo aspetto è molto interessante. Gesù è morto in una maniera banale per un gioco di gelosie, invidie da parte dell'establishment religioso, è morto per mano di un romano che non aveva gli attributi, Pilato. Gesù è morto veramente per un gioco di gente annoiata, no? Guardate quanti santi, questa cosa mi ha sempre stupito, quanti santi che morti anche in giovane età avrebbero potuto fare chissà cosa e sono morti per la banalità del male, per dirla con la Arendt, no? Per un gioco di persone annoiate o tantissime figure. Adesso ricorre il centenario di Charles de Foucault, no? Questo uomo che è morto per, sapete com'è morto, no? Per questo ragazzino che aveva sta arma in mano e si pensa che per paura abbia sparato, ma no? Charles de Foucault è morto così, no? Penso Bonhoeffer, no? Anche. Ma provate a pensare anche a Giovanni Battista, no? Giovanni Battista è morto per un avvignazzato, no? Un folle, Erode era un folle, per una promessa a una ragazzina. Cioè, ecco, sapere che al di là di tutto questo, vivere come la Maddalena, sapere che dietro a ciascuna morte, ecco, però si è vissuta nell'amore. Porterà frutto anche nelle situazioni più assurde. Ora, Un aspetto molto importante, su cui forse non ci si ferma abbastanza, è che fin dall'inizio la Maddalena ci viene presentata come colei che piange. Maria stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva, cioè lei sta piangente. Poi Giovanni si prende la briga di dire anche subito dopo mentre piangeva, quindi piangente si chinò. Poi gli angeli dicono perché piangi, poi arriva Gesù e gli dice perché piangi. Capite che avrà un motivo questo piangere, questo essere piangente della Maddalena, se così tante volte viene ricordato. Il pianto nella Bibbia ha una portata impressionante. Anzi, forse possiamo usare a dire che il pianto è la forma di preghiera più alta che si trova nella Scrittura. Perché Dio ascolta le lacrime, dice il Salmo. Non vede le lacrime, ascolta le lacrime. Bellissimo questo. Pensate al pianto del bambino Ismaele nel deserto, il cui pianto il Signore ascolta. Agar che è costretta a porre il bambino, tanto è convinta che morirà in pieno deserto. E poi sia lei che il bambino piangono e il Signore ascolta le lacrime. Ascoltato le lacrime del popolo in Egitto e avanti così. Il Signore ascolta le lacrime. C'è un bel detto africano che afferma questo. Ci sono cose che possono vedere soltanto gli occhi che hanno pianto. Il pianto ci purifica gli occhi del cuore. Ci sono cose che possono essere viste soltanto dagli occhi che hanno pianto. Chi ha pianto molto per un dolore, per una sofferenza, saprà guardare e intuire il dolore e la sofferenza delle persone. E qui la cosa sconvolgente è che appena Gesù appare alla Maddalena, la prima domanda che le pone è: perché piangi? Prima. Quindi la prima cosa che Gesù vede del mattino di Pasqua sono le lacrime della Maddalena. La prima cosa a cui Gesù interessa è il pianto dell'amica. Capite a cosa è interessato il risorto? Non al mio peccato. No, non alla mia debolezza, è interessato alla mia sofferenza, al mio dolore, alle mie lacrime. Sono le lacrime la preoccupazione del nostro Dio, non i nostri peccati. Al Dio risorto interessa la mia vita, non la mia colpa. C'è il bellissimo Salmo 56 che dice che l'otre di Dio non è colmo dei peccati dell'uomo, ma delle lacrime dell'uomo. Le mie lacrime nell'otre tu raccogli. Dio conserva le lacrime, non i peccati. Capite? Ecco perché è importante fermarci su questo testo a conclusione del cammino che stiamo facendo. Se imparassimo anche noi a mettere un pochino più al centro della nostra vita, dei nostri incontri, della nostra catechesi, della nostra pastorale della nostra Chiesa, le lacrime delle persone piuttosto che la colpa, le cadute, le irregolarità, ecco, mettessimo al centro le lacrime, perché le lacrime sono sempre frutto anche di grandi sofferenze, grandi dolori, di grande gioia, che si può anche piangere di gioia. Ecco, imparassimo a mettere al centro le lacrime delle persone e non le colpe commesse. Sarebbe una bella chiesa proprio, una bella chiesa. E poi la seconda domanda che le pone è: chi cerchi? Alla Maddalena, come i discepoli del Battista, manca sempre qualcosa. Vedete quanto importante la mancanza. La mancanza, cioè l'inquietudine, l'essere inquieti. Ieri citavo, no, Julian Cream quando dice: finché siamo inquieti possiamo stare tranquilli. Se uno è inquieto, cioè uno che non è quieto, è perché gli manca qualcosa, ma solo perché ti manca qualcosa puoi permetterti di metterti in cammino, di metterti in viaggio, di cercare, di domandare, di chiedere. La fede, se non è inquieta, è fideismo, è una fede certa, ma una fede certa non è fede, una fede certa. Quindi è sempre l'inquietudine. Questa donna è uscita di mattina presto, quando era ancora buio, perché le mancava qualcosa, per questo che va a cercare il compimento del cuore, perché gli manca l'amato. Sarà sempre una mancanza a muoverci. Per cosa ci mettiamo in viaggio, noi, nella fede, nel cristianesimo, se non ci manca qualcosa? E l'inquietudine a muoverci. I grandi esploratori hanno potuto esplorare perché erano uomini inquieti. Poi si sono anche persi, ma se non si fossero persi non avremmo trovato l'America, ad esempio. Anche il perdersi nell'inquietudine può portare frutto. Forse perché il perdersi è l'unico modo per ritrovarsi veramente. Chi non va mai in crisi, chi non ha mai momenti di buio nella fede, nel percorso, è molto pericoloso, molto. Io non so se sono un uomo che credo, sicuramente sono in ricerca, e sono contento di questo, perché mi permette questa ricerca di fare esperienze, di incontrare persone, di confrontarmi, di dialogare. Le certezze invece secondo me sono sempre un po' pericolose, perché ti chiudono, ti bloccano e rischi fare della verità di cui pensi di essere in possesso, di usarla come grimaldello in testa alle persone. La Maddalena va verso il giardino, quindi esce di notte perché donna inquieta, perché le manca qualcosa, le manca l'amato, va in ricerca, esce quando è ancora buio. Vedete, la fede ha questo inizio anche molto nel buio. L'inquietudine
molto oscura.
I mistici dicono che in realtà più ti avvicini a Dio e più entri nella nube, perché Dio lo si può incontrare soltanto nella nube. Nella nube. Quindi il vero cammino dell'uomo di fede è verso un'oscurità, non verso una chiarezza. Più trovi, più si cela. Leggetevi, quando avrete tempo e con la vostra vita, qualcosa dei mistici, qualcosa dei mistici. Ad esempio La nube della non conoscenza, questo libricino di un anonimo inglese, La nube della non conoscenza, ma poi tutta la mistica renana, quindi Meister Eckhart, Enrico Suso, Giovanni Taulero, Margherita Porete, no? Tutti questi personaggi che approfondiscono questo. Ho detto, la Maddalena va verso il giardino, ella sa che il seme, abbiamo detto, è stato sepolto in quel terreno e porterà frutto. Allora la domanda che potremmo porci, che Gesù fa, la Maddalena fa anche noi, la fa anche noi, è questa: che cosa cerchi? Che cosa stai cercando? Perché è importante, sapete, dare un nome alla nostra ricerca. Ma cosa stai cercando? Chi stai cercando? Qual è il tuo desiderio profondo? Il tuo cuore che cosa sta attendendo? Sapete, Giovanni 1,35, Gesù fa questa domanda ai discepoli del Battista, dice: ma chi cercate? Che cosa cercate? Saranno sempre le domande a salvarci, non le risposte. Il problema, sapete qual è? Che noi nella Chiesa, nella nostra pastorale, ma da sempre in fondo è successo questo, noi siamo riusciti a confezionare in 2000 anni dei pacchetti di risposta preconfezionati splendidi. Noi, se fate caso, abbiamo risposte per tutto, per la nascita, per il dolore, per la sofferenza, per la morte, per il dopomorte, per questo, per quello. Il problema è che non c'è più nessuno che fa domande. Cosa ce ne facciamo? E noi continuiamo a dare risposte, noi continuiamo a dare risposte a persone che non pongono più domande. Ma in economia, quando l'offerta è superiore alla domanda, si va in crisi. Allora, aiutare le persone a crescere, a definire le domande, a porsi le grandi questioni dell'esistenza, a far percepire l'inquietudine del cuore, aiutare le persone in questo cammino. Antoine de Saint-Exupéry, personalmente credo che le cose migliori le abbia dette fuori dal Piccolo Principe, ma viene ricordato sempre col Piccolo Principe. Lui dice: se vuoi che gli uomini costruiscano una barca, non distribuire anzitutto i compiti, non dare ordine, installa in quegli uomini il desiderio, la nostalgia del mare. È bellissimo, eh? Ecco, imparassimo anche un pochino noi, instillare nelle persone la nostalgia del mare, perché si possano mettere loro in moto.
la nostalgia di spazi infiniti, della bellezza. Ecco, instilla proprio questo nel cuore dell'uomo. E poi ti costruiscono l'Ovbach.
Il versetto 14 dice che, detto questo, la Maddalena si voltò indietro e vide, quindi prima parla con gli angeli, poi si voltò indietro e vide Gesù in piedi. Notate che la Maddalena si volge, ma nessuno l'ha chiamata. Si volge lei. È come se avvertisse una presenza alle sue spalle. Però, volgendosi dall'altra parte, sta volgendo di fatto le spalle al sepolcro. E solo in quel momento Gesù le appare. È importante volgere le spalle al sepolcro, al luogo di morte. E qui la Maddalena fa un'esperienza splendida da cui dovremmo imparare molto anche noi. L'unico modo per incontrare il risorto è lasciarsi incontrare da lui. Noi pensiamo che incontrare il risorto sia, cioè fare esperienza del risorto, fare esperienza di Dio, sia il risultato di chissà quale lavorio. Ma troverà il Signore solo chi si lascia incontrare da Lui. Chi si lascia incontrare da Lui. Guardate, questa cosa è fondamentale nella vita spirituale, è importantissima. Il fatto cristiano non è una questione di conquista. È importante la ricerca, sì, ma nel senso mistico, cioè la ricerca significa lasciarsi trovare. Non troveremo il Signore alla fine dei nostri sforzi, perché alla fine dei nostri sforzi troveremo soltanto un'immagine di Dio, e l'immagine di Dio si chiama idolo. Ci saremmo costruiti il nostro idolo alla fine delle nostre ricerche, delle nostre fatiche, dei nostri lavori su Dio. Ma è un idolo. Perché Dio non si lascia braccare dai nostri pensieri, dai nostri sforzi. Cioè Dio non è l'oggetto di conquista, ecco, questo è importantissimo. Dio non sarà mai l'oggetto di una conquista, seppur santa. È proprio il contrario. Un mistico dice, quando Dio non lo cerchi, è allora che lo trovi. Maestro Eckhart, quando Dio smetti di cercarlo, è allora che lo trovi. Siamo nel paradosso, ma è questo, il Dio è paradosso, è indefinibile. Quindi un lasciarsi trovare da Dio, un lasciarsi trovare da Dio. Allora che cos'è la sequela? Cosa vuol dire sequela nel cristianesimo? Seguire Gesù. Chi è Gesù? O meglio, chi è il Cristo? L'Apocalisse ci dà una definizione bellissima di Apocalisse, del Cristo. Definisce in diversi punti, anche immediatamente al capitolo primo, dice Gesù è colui che era, che viene, non che sarà. Cioè definisce Gesù il veniente. Quindi se lui è il veniente, la mia sequela non sarà seguirlo, capite? Ma è accoglierlo. E accoglierlo, lui è il veniente. Quindi la mia sequela vuol dire accoglierlo, farne esperienza. C'è un bellissimo passo nel Vangelo di Marco, mi pare, nel racconto della tempesta sedata, E l'esperienza, scusate, quando Gesù cammina nelle acque, sì, dopo la tempesta sedata, Gesù cammina sulle acque. E sulle acque Gesù, a un certo punto Pietro è il capo della Chiesa, quindi il discepolo, ecco, ciascuno di noi, gli dice, se sei tu, fai in modo che anch'io venga da te. E Pietro comincia a camminare. Ma poi, a un certo punto, si lascia spaventare, si lascia così impressionare dalle onde e comincia a affondare. Poi Gesù lo prende e lo solleva e lo salva. Allora, vedete, Pietro è colui che segue, è colui che sta vivendo la sequela. Ma in che cosa consiste la sequela in questo episodio? Non nel seguire Gesù, ma neanche nel fare come fa Gesù. Perché la sequela non vuol dire ancora imitare Gesù. Stiamo attenti, il concetto di imitazione è pericolosissimo nel cristianesimo. Gesù non lo si imita, come non si imitano i santi. Perché se io imitassi San Francesco domani sono morto, perché non sono Francesco, perché non ci azzecco nulla che sono Francesco, capisci? Seguire Cristo, la sequela, quando è che Pietro ha vissuto la sequela? La sequela l'ha vissuto quando ha sperimentato questa mano che l'ha preso e l'ha salvato e finalmente ha fatto esperienza di chi è Gesù. Questo vuol dire sequela. Esperire un amore che ti viene a salvare. Non fare come. Questa è l'esperienza della sequela cristiana. Questo è il discepolato. Fare esperienza di un amore che ti viene incontro, perché lui è il veniente, e lui è colui che ti abbraccia, che ti recupera. Fai esperienza di questo amore. Poi certo, allora, trasformato interiormente, non per imitazione, ma per essenza, comincerai naturalmente a vivere come il Cristo. E faremo le cose del Cristo e ne faremo anche di più grandi. Ma non perché ci impegniamo a imitarlo, perché stando con Lui, averlo sperimentato nella carne, mi porterà naturalmente a vivere come Lui. Agere sequitur esse, diceva Tommaso. L'agire segue l'essere. Capite? L'esperienza del Cristo mi trasforma nell'essere e quindi tutto diventerà azione in maniera naturale. E qui Gesù le dice: donna, perché piangi? Chi cerchi? E qui la chiama donna, e vedete ancora una volta donna. Prima l'ha chiamata Maria, o meglio, scusate, dopo la chiama Maria, quando adesso lei non lo conosce ancora, no? Qui la chiama donna, in Giovanni donna in bocca a Gesù ha una valenza, e lo riserva la madre, ma lo riserva la Chiesa, nel senso che donna perché partorisci i figli alla vita, è il simbolo della Chiesa ovviamente. Quindi la Maddalena qui sta incarnando la Chiesa. E poi la chiama, qui Maria lo scambia per il giardiniere. Qui sarebbe tutto il discorso sul fatto che questa scena si stia svolgendo dentro il giardino. Giovanni sicuramente sta recuperando il giardino dell'Eden, quindi la Maddalena è la nuova Eva, è avanti così, però non possiamo fermarci su tutto. Gesù le disse Maria, qui non la chiama Maria, la chiama in ebraico, Mariam, proprio è il dialetto ebraico, cioè Maria si sente chiamata con quel nome che probabilmente suo padre, sua madre, i suoi fratelli, i parenti l'hanno chiamata fin da bambina. Bellissimo è questo. Cioè Gesù ci chiama con il nostro dialetto, con la nostra lingua materna.
finalmente qualcuno che ti chiama col tuo vero nome. È importante sentirsi chiamati per nome. Qualcuno che non ti chiama per l'ufficio che fai. Ormai il nome nella nostra società non serve a più nulla. Noi siamo definiti per il compito che svolgiamo, per la mansione che ricopriamo, per le attese che gli altri hanno su di noi, avanti così. Finalmente qui c'è qualcuno che ti chiama per nome, ti rivela chi sei. E se ci pensate, noi viviamo soltanto perché qualcuno ci chiama per nome, e se qualcuno ci chiama per nome ci fa vivere. Chi amare vuol dire tirare fuori, no? Chi mi chiama mi invoca, mi provoca. Chi mi chiama mi provoca, cioè mi tira fuori da me stesso, e tirandomi fuori da me stesso io vengo posto in vita. Noi viviamo perché c'è qualcuno che ci chiama per nome. Ci sono persone a cui nessuno più chiama per nome. Sono gli anziani, sono i dimenticati, i poveri. Se non c'è qualcuno che ti chiama per nome, tu sei morto, tu sei un morto vivente. Ecco, Gesù chiama per nome. Perché Gesù incarna l'amore di Dio. Isaia 43, non temere, io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome perché tu sei prezioso, tu mi appartieni. Allora, per lasciarci, ecco, quando ci mettiamo di fronte al nostro Dio, non mettiamoci di fronte a un Dio, un oggetto da conquistare, da raggiungere, neanche con la nostra vita morale, neanche con la nostra vita intellettuale, neanche con i nostri sforzi. Lasciamoci semplicemente raggiungere da questo amore, il veniente, lasciamoci trovare, magari anche nell'ombra, nell'oscurità, nella non comprensione, nella non fede. Anche nel dubbio, l'importante è stare lì e sentirci chiamare per noi. E in quel momento risorgiamo anche noi, come la Maddalena. È interessante notare che nel Vangelo Gesù chiama per nome Lazzaro, Filippo e Pietro, e la Maddalena. Ma sono sempre chiamate appunto di esodo. Nella Maddalena, ecco, la fa uscire dal suo sepolcro esistenziale e le fa sperimentare il risorto, cioè la vita risorta. Poi chiama Lazzaro per nome e lo fa uscire dal sepolcro. Lo chiama Filippo, che vuole conoscere il Padre. Gesù, chiamandolo per nome, lo fa uscire dalla non conoscenza e gli mostra il vero volto del Padre. E poi chiama per nome Pietro, che lo chiama, lui che ha rinnegato, lo chiama all'amore vero, perdonandolo. Ecco, allora, il versetto 17-18 lo lascio alla vostra. Dico solo una cosa sul 17, quando Gesù dice non li metangere, non è un atto che non vuole essere toccato da una donna, queste sono boiate che sono state scritte, ma la cosa è molto più... Gesù qua sta dicendo qualcosa di importante, sta dicendo: vuoi abbracciarmi? Non abbracciare me, vai e abbracci i fratelli. Questo è il mandato. Se vogliamo fare esperienza del risorto, facciamo esperienza dei fratelli. Soltanto abbracciando i fratelli possiamo abbracciare il Cristo risorto. Non c'è altra strada. I padri dicevano che la strada più breve per arrivare a Dio passa per i fratelli. Se tu salti i fratelli, non illuderti di fare esperienza di Dio. Non lo troverai neanche in un'ostia consacrata, neanche in una processione. Non illudiamoci. Non abbracciare me, dice Gesù. Vai dai fratelli, abbracciali e lì farai esperienza del risorto. Si fa esperienza del risorto facendo risorgere i fratelli. Bene.